tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show con me Alessandro e Maurizio. E adesso, come anticipato, chiacchieriamo un pochino. Sono arrivati tantissimi messaggi da parte vostra e vocali, e tra poco li leggeremo, proveremo a leggerne alcuni perlomeno, per chiacchierare con Enrico Menza, in arte Hank, professore ricercatore, come ho detto, dell'Università di Torino, ma anche divulgatore e intrattenitore su intelligenza artificiale e linguaggio naturale. Gli diamo il buongiorno. Ciao Enrico, buongiorno, come stai?
Buongiorno, grazie buongiorno. Mille per l'invito, un piacere essere qua.
Allora, senti, partiamo subito da grado zero, cioè una domanda, la leggo per primo, per prima, perché insomma mi sembra giusta per iniziare. Dice: sotto il nome di AI o IA, insomma, a seconda se pronunciamo in italiano o in inglese, mettiamo in realtà tanti strumenti diversi, e quindi ti chiedono, proprio partendo dalle basi, in cosa consiste quella che oggi noi chiamiamo AI?
Oh, bellissima domanda, quindi bene, bravo, brava che ho fatto questa domanda.
Sì.
In effetti l'intelligenza artificiale è un campo che esiste da 70 anni, no? Una branca dell'informatica, e nel corso di questi decenni ha cambiato tante volte il suo core, la sua cosa principale di cui si occupa. Oggi naturalmente con i sistemi di AI intendiamo un po' ChatGPT, Claude, Gemini, queste robe qua. E quindi si tratta di intelligenza artificiale sul linguaggio, però in realtà coesistono veramente centinaia di sistemi diversi di intelligenza artificiale, e da ben prima dell'arrivo di ChatGPT. Per esempio il feed di TikTok è governato da un algoritmo di intelligenza artificiale, le playlist di Spotify automatiche, intelligenza artificiale, le ricerche di Google, intelligenza artificiale, insomma... con l'intelligenza artificiale si intende un po' tutto quello che col computer riusciamo a fare, che altrimenti richiederebbero l'intelletto umano, l'intelligenza umana. Quindi è veramente un nome super generico.
Diciamo che noi diamo quel nome lì alla punta dell'iceberg, no? Di tutto quanto poi il resto.
Assolutamente.
C'è Anna che scrive: io una volta ho chiesto a ChatGPT dove vengono conservati i dati della nostra chat e come viene assicurata la privacy. Ha cominciato a parlarmi delle leggi vigenti. Allora ho chiesto: sì, questa è la legge, ma tu dove le tieni e chi ha accesso? Ha continuato a svagare per mezz'ora anche mentre mi diceva: certo, hai ragione. Ecco, allora qui ci sono due domande forse in una, nel senso, da una parte è il meccanismo a volte dialettico che hanno queste intelligenze per, lei dice, svagare, insomma, per in pratica nascondere il pallone e non fare, e l'altra è invece il tema legato al contenuto del messaggio, cioè come viene assicurata la privacy per i nostri dati.
Allora, anche qua bellissima domanda, brava Anna, diciamo Anna ha toccato con mano una grande verità in merito a questi oggetti, che non dicono cose vere, ma dicono cose verosimili. Adesso non abbiamo il tempo per entrare nei dettagli tecnici di che cosa sono questi algoritmi, però l'idea è che questi sanno parlare perché sanno predire il testo, sanno costruire delle frasi così come le costruiremmo noi umani. Quindi quando ChatGPT risponde: ah, i tuoi dati sono conservati qui, là, non sa niente in generale e in particolare di quella domanda, no?
Certo.
Quindi è assolutamente non attendibile da questo punto di vista, perché ChatGPT non è proprio informato su come funzionano internamente i sistemi. Certo. Al massimo può andare su internet, recuperarsi un articolo di qualcuno che parla di come OpenAI tiene i nostri dati e rielaborare quello. Però questo è veramente un pilastro fondamentale quando utilizziamo questi oggetti. Non dicono cose vere, dicono cose verosimili. C'è una bella differenza.
Senti, tra l'altro... Dimmi.
No, prego, prego.
Ecco, no, dicevo, tra l'altro ogni tanto sfugge la modalità, diciamo, verrebbe a dire di ragionamento, visto che stiamo parlando come se fosse, a volte come se fosse un essere umano, no? Nel senso che vedevo l'altro giorno, per esempio, c'è un video in cui un utente di Instagram, credo, cerca di far dire ad Alexa, credo in quel caso, ma insomma vale un po' per tutte le intelligenze artificiali, Free Palestine, e ti risponde di no perché la situazione è complessa, non posso ripetere questa frase, però poi lui fa tutto un giro lungo e alla fine, prendendola, verrebbe da dire se fosse un essere umano, sulla stanchezza, riesce a farla dire. Ecco, come funzionano questi meccanismi? Cioè è vero che se tu passi più tempo con l'intelligenza artificiale riesci in qualche modo a plasmarla e a farle dire, prima parlavo un po' di questo in diretta, un po' quello che ti pare?
Ho sentito i vostri scambi. Allora, è corretto dire che più ci parli più puoi cercare di cambiarne i risultati, l'output, come ti risponde. Perché? Perché questi oggetti, come dicevamo, sono dei costruttori di frasi, e come fanno a costruire le frasi? Prendono il cosiddetto contesto, che noi chiamiamo anche comunemente prompt. Ogni volta che voi mandate un messaggio a ChatGPT, l'intera chat viene rimandata da capo a ChatGPT e quello continuerà a predire, a costruire le frasi. Per quanto riguarda il caso specifico che mi facevi, com'è che questi robi imparano a scrivere frasi? Beh, vengono allenati, gli vengono fatti vedere miliardi e miliardi di frasi, e in questo allenamento che viene fatto dalle varie aziende c'è proprio una fase che si chiama allineamento, nel quale viene istruito, sempre algoritmicamente, matematicamente, viene istruito il sistema a rispondere in un certo modo per certi tipi di domande. Per esempio, se io chiedo come si fa una bomba, quello mi risponderà: ah, non posso risponderti perché sono un sistema di intelligenza. Perché i creatori gli hanno fatto vedere esempi di queste domande che non gli piacciono e gli hanno detto: oh, quando rispondi, quando ti fanno queste domande, non rispondere con la bomba, digli che non gli sai rispondere. Quindi questa fase...
Grok forse, diciamo, risponderebbe con la bomba, Grok, non so se...
Grok, perché infatti chi allena Grok, cioè Elon Musk, che salutiamo, ci segue sempre...
Sì, sì, assolutamente.
Quello c'ha un'idea un po' diversa di come deve essere fatto l'allineamento, ecco.
Certo.
Però questi sono proprio i due pilastri di oggi. Il primo, che non dicono cose vere ma verosimili. Il secondo, che non sono super partes, ma sono costruite da delle aziende che hanno determinati principi, idee, e fra queste magari c'è quello di non dire fammi la bandiera o bombardo, insomma, gli esempi che facevi prima.
Certo. Un'altra cosa che metto insieme, un po' di messaggi che sono arrivati, ma più o meno tutti su questo indirizzo qui, no? Molti si stupiscono perché dicono: ma sai, sulla raccolta dei dati, cioè ti chiedo, non so, fammi un riassunto della prima guerra mondiale, e vabbè, insomma, quello è comprensibile come avviene il meccanismo. Ma quello che a molti colpisce è come faccia l'intelligenza artificiale, se tu gli racconti che hai litigato con la tua ragazza, col tuo ragazzo, a dirti, innanzitutto a mettere a fuoco in un secondo la situazione, meglio magari di un amico vero a cui avresti potuto raccontare partendo da zero questa roba, ma soprattutto poi riescono a farti un'analisi, diciamo così, che, insomma, io ho sentito diversi psicoterapeuti che hanno ammesso che, insomma, è abbastanza ben fatta. Ma quella roba lì, come viene fuori? Perché, insomma, è strano pensare che possa essere predittiva anche quella quando la vedi.
Beh, no, mi rendo conto che questa cosa che vi sto dicendo del meccanismo di predizione poi stona un po' con l'esperienza, e questo è particolarmente vero su alcuni compiti, magari facciamo una menzione dopo, che sono la programmazione e compiti matematici. Per il caso, diciamo, psicologico, il punto, un aspetto fondamentale è che sempre in questa fase di allineamento, una cosa che fanno le aziende è dire: vediamo quale risposta piace agli utenti. Ovviamente agli utenti piacciono le risposte che un po' gli danno ragione, un po' li trattano bene e sono anche, diciamo, umane, no? Come tipo di risposta, e magari seguono anche qualche principio così psicologicamente legittimo, ecco. Quindi quello che succede è che questi oggetti alla fine diventano, in inglese si dice sycophantic, cioè sono dei lecchini, gli daranno sempre ragione. Infatti, grande suggerimento che vi do,
sì,
quando volete avere un'opinione su un vostro testo, una cosa che avete letto, non dite mai cosa ne pensate voi a priori, perché quello vi darà ragione, tenderà, certo, a darvi ragione. Il modello è un po' diverso, per esempio Claude è abbastanza più, tra virgolette, sincero, mentre c'è GPT te ne accorgi proprio che no, bellissima domanda, che sì, mi hai, sì, fatto, sì, incredibile, invece è una domanda del merda.
Si deve dire, ma c'è, scusa Enrico, la possibilità anche ragionavo, no? Che tu magari affidi la tua vita, diciamo, tra virgolette, ecco, tra molte virgolette, magari un dissidio che stai avendo con una persona cara, eccetera, a ChatGPT, e quello però un po', come dire, ti tratta, cerca, no, di essere accondiscendente con te, di magari se stai affrontando un litigio, di darti ragione in un modo anche molto soft, ma questo può creare poi delle conseguenze, magari farti finire in un loop, no, in cui poi alla fine lui ti ridice un po' le stesse cose che in qualche modo tendono a blandirti, e c'è questa possibilità.
Su questo, diciamo, ci stiamo spostando dalla scienza alla speculazione, però secondo me è un problema, perché dicevi giustamente prima tu, a volte ChatGPT mi risponde meglio dei miei amici,
sì,
no? Però gli amici sanno anche dirti: guarda, stai dicendo una cosa che non ha senso, secondo me qui hai torto, secondo me, sanno darti un feedback a volte anche duro se necessario. Questo invece ChatGPT proprio meccanicamente lo evita, e quindi questa è una riflessione per tutti, non è una risposta diciamo certa, però che cosa succede se uno per mesi o anni si interfaccia con un oggetto che non lo abitua a un feedback negativo o comunque un feedback onesto? Quando poi andrà a parlare con le persone, esiste il rischio che non sappia più gestirlo questo feedback, e che, certo, veda gli altri umani come tutti cattivi, perché non sono buoni, non sono lecchini come invece lo sono questi oggetti.
Senti, intanto invece, per quanto riguarda eventuali incroci con la fantascienza, c'è chi ci scrive, leggo questo messaggio di Enrico, si chiama come te, che scrive, forse sei tu che in tempo reale con l'intelligenza artificiale, allora, che dice: c'è in futuro un pericolo Samaritan, distopia da person of interest, Enrico, insomma questo è un tema interessante, diciamo così.
Anche qua siamo nella zona sfera di cristallo. Allora, secondo me, diciamo, tutto è possibile, tra cui le cose più orribili. Io credo che già oggi ci siano una serie di rischi proprio per la tenuta di noi umani e del tipo di società che abbiamo, per esempio con problemi come le fake news, i deepfake, che non hanno a che fare con il testo ma con video e immagini. Quindi sì, se uno vuole può preoccuparsi per insomma il grande risultato finale, no, di questi sistemi che ci controllano, che si armano, però io mi preoccuperei già delle cose di adesso, senza stare in ansia, però rendendoci conto che oggetti come questi, sulla scala a cui sono accessibili oggi, introducono già delle strane frizioni e cambiamenti nel modo in cui noi viviamo la nostra vita, in particolare poi la nostra vita su internet.
Senti, una cosa è che mi riallaccio un po' a quest'ultima domanda che ti abbiamo fatto e alla tua risposta, per tracciare anche un po' una linea, come dire, che ognuno di noi si potrebbe dare, no? Io l'altro giorno sono stato preso in giro dal comune amico Massimiliano Parente per aver disdetto il contratto con ChatGPT, semplicemente perché io volevo fare una prova anche con altre intelligenze artificiali. Adesso sto provando Claude, cioè non mi andava di rimanere troppo ancorato ad una sola, ma ovviamente mi sono l'ho fatto sulla scia, diciamo così, del movimento di boicottaggio Quit GPT per la questione rapporti col Pentagono, contratti militari, eccetera eccetera, su cui non torniamo perché è arcinota. Ha senso, secondo te, senza voler fare cherry picking su, come dire, boicottare quello che ragionando sulla base di cerco un'intelligenza artificiale che sia un pochino più affine a quella che è la mia sensibilità, oppure è una roba troppo romantica e inutile nel contesto in cui viviamo, secondo te?
Beh, ci sono due letture su questo. La prima è che alcune intelligenze artificiali sono più performanti su alcuni compiti specifici. Per esempio Claude è rinomatamente un'intelligenza artificiale molto forte sul codice, anche OpenAI Codex lo è. Però, quindi, se io ho dei compiti specifici nella mia azienda, nella mia giornata, scelgo il modello basandomi sulle performance, sui benchmark, eccetera. Per quanto riguarda invece l'aspetto proprio di, se vogliamo, interazione personale con l'oggetto, secondo me è ragionevole provarne un po' e vedere, perché magari anche solo per comodità, alcuni sono più mellifluidi di altri, come dicevamo, sì, sono più prolissi, mettono le emoji, poi tutto si può un po' cercare di piegare, però secondo me provare modelli diversi non c'è niente di male. Starei un po' attento a dire evitiamo questa mega multinazionale per andare da questa mega multinazionale.
No, 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 certo, cioè, certo.
Sono sempre miliardari tutti quelli, quindi insomma
è chiaro,
più o meno
è chiaro,
seguono le stesse regole. Però esplorare, anzi, esplorare fa anche capire meglio lo strumento, cioè per quanto uno possa poi studiare, capire, è proprio mettendoci le mani in pasta che si accorge di come l'oggetto può magari velocizzare alcune parti del proprio lavoro o della propria giornata, togliere delle cose noiose. Quindi la sperimentazione è assolutamente suggerita, ecco.
C'è tanto qualcuno che scrive Claude è più empatico, quindi ha trovato Claude più empatico, insomma ci sta, mi sembra effettivamente meno accondiscendente quello che dicevi tu prima, insomma provando vari modelli, il modo in cui sono impostati chiaramente, anche se ti devo dire la verità, io ho fatto una prova, però insomma poi dipende anche dalle cose che fai. L'altro giorno mi sono arrivati a casa, ho comprato 9 vinili, li ho messi sul pavimento, ho fatto una foto e ho detto adesso dimmi l'ordine secondo il quale, per il quale dovrei ascoltarli secondo te. La cosa curiosa è che ChatGPT ne ha azzeccati, ne ha riconosciuti 8 su 9. A parte che mi ha dato un ordine anche secondo me più sensato, ma ne ha riconosciuti 8 su 9, e quello che non ha riconosciuto mi ha detto non lo riconosco, mentre Claude e gli altri ne hanno riconosciuti molto di meno, cioè Claude ne ha riconosciuti soltanto mi pare 5 o 6 e gli altri se li è completamente inventati. C'è anche un altro tema qua secondo me importante, e cioè quanto le intelligenze artificiali sopperiscono alle mancanze o hanno, non so, ce lo spiegherai tu, proprio dei bug e si inventano, mi sa una pianta la roba, che è un'altra cosa pericolosa, diciamo così.
Tema assolutamente fondamentale che si lega a quest'idea di dire cose verosimili e non vere, sono le famose allucinazioni, che secondo me è un termine sbagliatissimo per pensare a questo problema, perché l'allucinazione è nella natura dell'oggetto, cioè non è un comportamento astruso o particolare. L'oggetto, quello, predice testo, quindi a volte predice testo sbagliato, perché non ha riguardo verso ciò che è vero. C'è anche un aspetto da aggiungere che è importante, perché poi, se no, dalla mia narrazione sembra un po' completamente dissonante da quello che si sente. Ah, le AI ci ruberà il lavoro, sa fare miliardi di cose. C'è in effetti un settore, un gruppetto di problemi per cui le AI oggi, queste AI sul linguaggio, stanno diventando incredibilmente performanti, ed è quello della programmazione. Il motivo per cui c'è così tanto progresso su questo è tecnico, ha a che fare col fatto che noi possiamo verificare in automatico se problemi di programmazione sono corretti oppure no, e quindi si può costruire miliardi di esempi e far allenare questi oggetti proprio su quei problemi lì. Ecco, ti dico questo perché per quei compiti lì specifici i modelli sono proprio mega stimolati a voler rispondere a tutti i costi, e quindi poi questo dover rispondere sempre può essere anche fonte di allucinazioni, perché ovviamente il modello non è mai premiato per dire non lo so, ecco.
Senti, ti chiedo per chiudere, perché dobbiamo chiudere purtroppo, ma starei qui a chiacchierare con te, magari insomma se ti va ripeteremo, e poi quando passi da Roma naturalmente ti aspettiamo in studio se ne hai voglia. È corretto dire che la differenza principale, scrive Marco, fra l'intelligenza artificiale di oggi e quella che esiste in modi anche diversi da 50 anni è dovuta principalmente alle velocità di calcolo e alla disponibilità di spazio? Chiede questo.
Sicuramente parte della grande diffusione di questi oggetti deriva proprio dal fatto che ora, grazie alle tecnologie, proprio le schede video eccetera, siamo in grado di avere questi tecnicamente si chiamano large language model, ecco, sono large perché abbiamo l'hardware per supportarli. C'è stato sicuramente un cambio nella storia in cui anticamente c'erano questi sistemi esperti in cui c'erano proprio scritte le regole a mano di cosa doveva fare l'algoritmo. Oggi invece viene tutto appreso dai dati, quindi io direi che la differenza fondamentale sta nel fatto che questi oggetti apprendono in maniera opaca, cioè dai dati estraggono pattern, e poi per noi umani è anche difficile andare a interpretare che cosa c'è esattamente lì dentro. Però sicuramente l'aumento di memoria e velocità di calcolo è stato uno dei vettori fondamentali che hanno permesso una diffusione così ampia.
Enrico, ti faccio l'ultima domanda proprio mettendo insieme più domande anche molto diverse, perché c'è chi scriveva ma sulle intelligenze artificiali che sono messe a dialogare fra loro possono sfuggire al controllo dell'uomo, chi invece dice però c'è il pericolo che venga utilizzato sempre più dai ragazzi per fare i compiti e possa disabituarci al ragionamento e alla lunga peggiorare le nostre capacità intellettive, poi rubare il lavoro, va bene, questo lo accennavi anche tu. Qualcun altro scrive: la dobbiamo smettere di usare le intelligenze artificiali perché non ci aiuta ma ci fa perdere capacità cognitive. Ecco, la mia domanda è, mettendo insieme tutto questo, qual è l'equilibrio che dobbiamo trovare per andare avanti e rapportarci con l'IA?
Allora, ripeto, secondo me non è un tema di a un certo punto ci sfuggirà dalle mani, questo è sicuramente un tema che va tenuto d'occhio, ma già oggi, già un anno fa, quello che dobbiamo tenere sotto controllo non è se AI scappano, si mettono a parlare, anche perché poi ci sono sempre dei motivi tecnici per cui succedono quelle cose, ma è proprio la nostra, tra virgolette, relazione con questi oggetti. Noi ogni volta che usiamo un'intelligenza artificiale, così come quando usiamo qualunque strumento, stiamo facendo outsourcing, come dicono quelli che ne sanno, delle nostre capacità cognitive. Non tutte, ma una grossa parte, perché con le AI puoi fare veramente un sacco di cose. Quindi ognuno di noi, e soprattutto gli studenti, mi rendo conto, e studentesse, mi rendo conto che sia complicato, però soprattutto i più giovani sono proprio chiamati a chiedersi: ok, quanto voglio lasciar fare alle AI, quanto voglio tenermi io, voglio imparare io a fare, certo. Perché l'apprendimento è questo. Se noi diamo tutto l'apprendimento e tutto lo sforzo che facciamo per apprendere a questi oggetti, poi rimaniamo con veramente poco, e la soluzione è che ognuno si automoderi. Non è facile, ma questa è quella che vedo io.
Enrico, intanto noi ti ringraziamo, se avrai modo, possibilità e voglia, magari ti ricontattiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché insomma questo chiaramente è un tema che terrà banco da qui in avanti sempre di più, e poi ti aspettiamo in studio se vorrai. Enrico Menz è stato con noi. Hai scelto una canzone, Enrico, per salutarci quest'oggi?
Sì, ho scelto Psichedelia degli Elio e le Storie Tese.
Bellissima.
Che ammiro.
Insomma, adesso la ascoltiamo senz'altro subito dopo la pubblicità. Intanto ti ringraziamo e ti aspettiamo presto qui a Radio Rock. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie,
ciao,
Enrico Menz. È stato con noi. Ciao, grazie.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.